cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Venerdì 6 febbraio, buona giornata in questo appuntamento di Cose di Calcio XL speciale Coppa Italia. In studio Antonio Paolino e Paolo Rossi, questo è il nostro sommario. Intanto viva le Olimpiadi, 195 atleti aprono oggi i giochi invernali, alle 20 la cerimonia inaugurale. In Coppa Italia invece ieri sera la Juve non graffia e vede sfumare la semifinale. Spalletti, loro sono stati più bravi nei momenti decisivi. Bremer accetta il rigore, ma neppure troppo convinto. Ildiz, dopo il riposo, recuperato certamente per la Lazio di domenica sera. Buona giornata, questi i temi che riassumono un po' i giorni caldi, perché nonostante l'inverno, nonostante la felicità che inizino le Olimpiadi, ieri per arrivare tra l'altro a Bergamo, lo dico anche per chi dovrà avvicinarsi a San Siro domenica sera, prima riflessione da fare, partite molto prima, perché sono chiuse tutte le strade, impiegherete il doppio del tempo, quindi o la bicicletta o il treno, la bicicletta per chi abita vicino. Buongiorno Paolo Rossi.
Ciao a tutti.
Scusa le comunicazioni di servizio con i nostri amici degli ascoltatori.
Ho sentito alcuni che per arrivare a Bergamo forse facevano prima di andare a piedi, quindi
io ho consigliato, ero nell'equipaggio da quattro, sì, che sta contraddistinguendo le mie ultime trasferte, abbiamo detto ma fermiamoci a questo autogrill. Che siamo
e
lì sei stato fermo e avremmo potuto commentare la partita. Invece ci siamo arrivati non per mia bravura, ma perché l'autista è uno di quelli che partirebbe la mattina per andare a Bergamo.
È giusto.
Paolino è uno che partirebbe il giorno dopo per arrivare all'ultimo minuto.
E alla fine.
La media, siamo arrivati in tempo col pullman della Juve. Abbiamo avuto la fortuna, cioè fortuna, anche la sfortuna di fermarci dietro il pullman delle squadre che stavano entrando allo stadio. Per dirvi, pensateci per San Siro, perché il prossimo appuntamento in trasferta a San Siro, ma dopo, in mezzo, dopo questa Coppa Italia, in mezzo c'è la Lazio. Paolo, io vado a sfidarti subito. Intanto ti interessano le Olimpiadi? Le seguirai tanto, appassionatamente,
tanto
qualcosa?
No, perché... Però sì, dai, insomma, ci sono... È sempre bello vedere tutto il mondo riunito, quindi... è il piacere di ogni competizione internazionale, oggettivamente. Poi ce l'abbiamo in casa, quindi sì.
Passando ieri sulla tangenziale di Milano e vedere molte opere non finite, sono rimasto male da italiano, devo ammettere.
Sì,
però il lancio positivo è che con le Olimpiadi Paolino e Rossi torneranno a giocare insieme domani, ma non fa parte dell'Olimpiade. Notizia,
l'importante è partecipare.
Notizia dell'ultimo minuto. Senti, abbiamo, lo dico anche a voi, ricambiato il giudizio sulla squadra, su Spalletti, dopo la partita di ieri, perché ho sentito commenti veramente ai poli.
No, nel senso che l'amarezza per la sconfitta è enorme, perché chiaramente questo era un obiettivo, anzi era l'unico obiettivo prendibile per alzare un trofeo. Non penso che la Juve abbia ormai più speranze per lo scudetto o per la Champions, poi naturalmente il calcio è strano, però qui lo sarebbe un po' troppo, e soprattutto dipende relativamente da noi il campionato, perché per quanto la Juve potrebbe anche vincere tutte, ma potrebbe anche non bastare. No, non è cambiato il giudizio, partendo dal presupposto che secondo me ieri la Juve ha fatto una partita decente, nel primo tempo dovevamo chiuderla.
Decente, dove me lo colloco?
Te lo
come giudizio?
Su 6, nel senso
sul
che la Juve nel primo tempo doveva essere in vantaggio, non lo è stata, ma aveva fatto tutto per farcela, e abbiamo avuto delle occasioni, abbiamo colpito una traversa, abbiamo dato la sensazione di essere anche dominanti in certi momenti, siamo andati in intervallo sotto e poi... Il giudizio non cambia, partendo dal presupposto che semmai Spalletti ha gestito male l'ultimo quarto d'ora, perché oggettivamente i cambi che nell'Atalanta hanno inciso, basti pensare che nei due gol che hanno fatto i quattro autori, cioè i due assistmen e i due gol d'oro, sono tutta gente che è subentrata dalla panchina, a conferma che l'Atalanta da sempre, poi in realtà negli ultimi anni, ha sempre avuto una rosa di giocatori intercambiabili e funzionanti. E noi questo non è successo. Boga è entrato bene, gli altri cambi non hanno inciso per niente, non hanno quasi neanche avuto il tempo, perché immediatamente dopo le due sostituzioni attorno alla mezz'ora abbiamo preso il gol, ma in generale non ho capito molto l'idea di Spalletti di rinunciare a una punta nel momento in cui dovevamo, recuperare il risultato, ma soprattutto il momento, perché noi dopo Bogà, cioè quando è entrato Bogà, noi per 10 minuti abbiamo fatto molto bene, non siamo riusciti a pungere, però la squadra stava tenendo sotto l'Atalanta e ci sono state tante situazioni in area potenzialmente pericolose. E Spalletti ha il diritto, se non addirittura il dovere, di provare dei tentativi. Molte volte gli sono andati bene, ieri sono andati molto male.
Hai toccato l'aspetto dei cambi che mi ha fatto riflettere. Non trova la mia totale condivisione, non tanto il pensiero, la riflessione, vedendo la partita, cercando di capire e traducendo un po' il linguaggio tecnico dell'allenatore, che ha cercato, a mio avviso, non riuscendoci nel momento chiave, ma forse proprio per la forza, la determinazione di quei giocatori che sono entrati, cioè Bogà è entrato molto bene, c'era il tentativo di tenere largo il gioco e di provare a mettere in mezzo basso qualcosa, di creare densità. La Juve l'ha riconosciuto anche Palladino al termine, ha lasciato la sua squadra nelle difficoltà prima di effettuare i cambi per vedere lo stesso, cioè aveva il vantaggio, no? Poi parleremo anche del rigore, rigorino. Io dico, non parlatemi più di rigorino, accetto tutto quello che fischieranno, ma onestamente dico, se ci si lamenta dalle altre parti, il rigorino, non è più calcio, di qua di là, torno alla mia idea, cruda, nuda, a questo punto me li dovete fischiare tutti, perché non devo neanche pensarci.
Sì, certo.
Perché è il siparietto di Palladino che dice, ma è per noi o per loro? È bellissimo. È bellissimo, che non vuol dire se non lo vedi è indicativo, che non vuol dire che se non lo vede l'allenatore, non lo vede la squadra, non deve essere, cioè la tecnologia deve andare a fare quel controllo, il tempo che è passato, c'era il calcio d'angolo per la Juve, tutto quello che volete, ma al di là di questo, ci prova, il momento gira più a favore loro, cioè potevi pareggiare come potevi prendere il secondo e lì finisce la partita fondamentalmente, una partita in cui la Juventus, come hai detto tu, ha prodotto ma non ha finalizzato. Paolo, torniamo alle solite cose, a due aspetti, e lo chiedo anche a voi a casa intanto, abbiamo, Paolo ha già risposto parzialmente, anch'io, ricambiato, perché a me dispiace vedere quelli che continuano a cambiare il giudizio, no? Quindi è giusto non rinnovare, è giusto non fare quello, perché hai lasciato Yıldız, ha corso tutto il tempo, allora non era infortunato, si sta riposando, poteva riposare, ma poteva riposare Bremer, cioè tutto sempre il contrario di tutto, anche sui cambi. Avete cambiato, anzi ricambiato il giudizio su questa squadra dopo l'uscita dalla Coppa Italia? Me lo dite, 340-5425-324, questo è il domandone di oggi. Perché effettivamente ci si potrebbe mettere in discussione qualsiasi cosa che si fa quando si perde.
Bravo, hai detto bene. Quando si perde vale tutto, nel senso che è giusto anche guardare i difetti. Ma io noto questo. No,
però che manca l'attaccante, ecco, volevo chiudere con questo.
Io
però
noto
alla
questo,
fine manca l'attaccante.
Noto questo, che abbiamo tutti la tentazione di dare dei giudizi definitivi. A maggior ragione questo ha senso quando c'è un'eliminazione, perché è arrivato un verdetto definitivo. Io pochi giorni fa ho detto, noi possiamo fare tanti pensieri su Spalletti, credo che Spalletti si meriterà il rinnovo del contratto, credo che Spalletti possa essere anche giudicato da come sta migliorando la squadra al di là dei risultati che otterrà. È chiaro, è il discorso che facciamo sempre, che se la Juve esce fuori dalla Coppa Italia, esce fuori con la Galatasaray e non arriva tra le prime quattro, significa che la situazione è talmente tanto grave che Spalletti, nella sua, tra virgolette, bravura, non riesce a sistemarla. E quindi ci si deve fare delle riflessioni.
Contribuendo però a far fare un passo in avanti.
Ma sicuro,
a quel gruppo,
ma ripeto,
lì. Io penso, lo vedo più netto.
Io penso
rispetto
che
ad altre volte
bisogna uscire dall'isteria del giorno per giorno. Giorno per giorno, e bisogna anche accettare i verdetti amari. Io penso che ieri la Juve l'abbia giocata discretamente questa partita, la poteva vincere. Ci sono stati degli episodi che non ci hanno permesso di vincerla nel primo tempo, nostri errori e rigore, e poi secondo tempo noi non siamo stati all'altezza di riuscire a recuperare il risultato e nel finale siamo crollati. Allora, se questo è l'inizio di nuovo di un momento difficilissimo, per cui poi noi con la Lazio non vinciamo, andiamo a Milano, perdiamo male, arriviamo male con la Champions, è un discorso. Se è un non dico fisiologico,
incidente
però,
di percorso.
Però è un incidente di percorso che capita, che è più grave di altri perché non lo puoi rimediare e ti ha tolto da un trofeo, è un altro. Ecco, io non penso che la Juve debba essere discussa esclusivamente per quello che abbiamo visto ieri, né nel male, né penso che non bisogna guardare però a che cosa è successo, perché se tu perdi 3-0 ti devi interrogare sul perché. E quindi, ad esempio, ieri l'idea che questa difesa, che finora aveva funzionato molto bene, sia andata così tanto in difficoltà nel finale, oppure mi chiederei se Spalletti ha proprio scelto il modulo giusto, perché io sto notando che quando torniamo a giocare con la difesa 3, perché ieri abbiamo giocato con la difesa 3, altrimenti arriviamo alle critiche che facciamo a Tudor. Cioè, ieri i nostri due esterni di centrocampo erano Cambiaso e Kalulu, quindi non giocavamo a 4 con Kelly fuori posto, eravamo con la difesa 3. E quando giochiamo con la difesa 3, vedi Monaco, vedi Pisa, noi andiamo più in fatica. E questo è perché ormai la squadra si è abituata a fare altro.
Paolo, ieri abbiamo giocato un po' alla Tudor. Quando io ho visto per tanto tempo Kalulu là davanti,
sì,
ho pensato a quelle situazioni un po' d'emergenza di
no,
Tudor.
Perché Kalulu ha fatto anche molto bene giocando a 4 a Parma ed è stato
l'autore. No, dico ieri ha giocato molto più offensivo.
Sì, però il punto vero è che ieri, se io dovessi trovare più un riferimento, me lo vado a cercare in qualche situazione di Thiago Motta. Cioè, quando nel secondo tempo noi facciamo una delle più belle azioni che abbiamo fatto mi trovo Kalulu sul centro-sinistra, che ha da servire la palla al centro per David e la sbaglia, stiamo modificando molto le posizioni. Cioè, ieri nel secondo tempo noi abbiamo fatto, anche nel primo, soprattutto nella prima parte, abbiamo fatto 2 o 3 azioni bellissime che non si sono concretizzate. Quindi non è che ieri abbiamo visto una squadra spenta, una squadra che non ha fatto la partita, una squadra che è stata presa a pallonate.
No, assolutamente no.
L'Atalanta nel secondo tempo ha fatto 2 tiri. 2, ma proprio 2 di numero.
Beh, si è messa in gestione partita, modalità gestione partita.
Sei in vantaggio e dove io ho trovato una Juve più in difficoltà è stata nel recupero palla. E poi, aggiungo, io ricordo che un mese fa, tu non c'eri in questa trasmissione, sono stato aggredito
senza perché, il mio permesso e consenso.
No, ma perché c'era tutta una serie di ascoltatori che avevano teorizzato il fatto che quando la Juve quando usciva Locatelli la Juve giocava meglio.
Ah sì, anche a noi nella chat ieri sera su Radio Bianconera.
Bene, si facciano risentire. Me la spieghino ieri come mai da quando esce Locatelli la Juve non riesce a fare più niente.
Attenzione.
Facciano risentire adesso.
Attenzione Paolo, ieri sera i tantissimi messaggi, perché siete davvero tanti, durante la partita dovremmo dare solo spazio a voi, ma non racconteremo la partita. Ma voi la guardate in televisione, ma avete inventato questo modello nuovo che abbassano totalmente il volume. Ci si è lamentati, le prime lamentele arrivano quando toglie Locatelli, non tanto perché non mette il secondo attaccante, poi il tema è andato sui cambi, ma perché toglie Locatelli? Senza Locatelli questa squadra non può vincere.
Esattamente
l'opposto di quello che dice Paolo. Non sapevo di questa cosa, ma tanti.
No, ma io
poi sono allo stadio, Paolo.
Antonio. Una trasmissione in cui il tema non era Locatelli.
Assolutamente.
Nella prima mezz'ora scatta il tema Locatelli con gente che mi diceva: è un fatto, non è un'opinione, è un fatto. Quando esce Locatelli, la Juve vince.
Ieri sera l'esatto opposto.
Perché era successo 2 volte. Abbiamo visto a Monaco cosa ha fatto la Juve senza Locatelli. Abbiamo visto ieri, quando esce Locatelli, come la Juve sbanda nella fase di recupero.
E abbiamo visto ieri, nonostante con Miners, perché poi c'era il terribile giudizio su chi entra, Zegrova che cosa sta facendo?
No, Zegrova sembra perduto.
Che
ormai.
Cosa ci spiega il fatto che è entrato piuttosto Boga, piuttosto Holm, che Zegrova subito in quel momento?
Spiega.
Tra l'altro, un piedino non indifferente, non so se hai notato.
Boga
appena entra un minuto, quel pallone invitante per Consensao McKennie.
Boga, vivremo di Boga sicuramente delle partite in cui magari ci irriterà perché tenterà troppe cose, però Boga personalità, conosce il calcio italiano, ha giocato all'Atalanta, ha giocato
ha pressato Scalvini da quella parte.
Sì,
lì,
ieri ha messo un pallone francamente quando va sul fondo che bisognava solo metterlo dentro, non c'era nessuno e McKennie non è riuscito ad arrivarci, ma Zegrova, che ha avuto a Pisa il suo apogeo, diciamo, la sua partita migliore, poi è totalmente uscito dai radar, come per il resto ieri ti colpisce che esce David e non entri Openda, perché comunque una punta ce l'hai, no? E quindi Zegrova e Openda non prime scelte. Io reputo, sinceramente,
tu le avresti collocate insieme a quel punto lì per...
Io avrei anche provato David con Openda, cioè se visto, appurato lì, che David è comunque, lo stiamo vedendo, sta giocando molto bene lontano dalla porta e invece in area non ci arriva o ci arriva a molle, allora cerco un'altra cosa, ma evidentemente
per era per tenere McKennie, per me, ormai sì, okay, crede in McKennie,
però,
lì l'ha messo proprio prima punta.
Però il vero errore, secondo me, è anche ruolo su ruolo, cioè di prove provate ormai, che Kobminer non è in grado di fare quello che fa Locatelli, cioè Kobminer si mette di dietro, distribuisce la palla come vigili,
Ricorda il primo Locatelli.
No, piuttosto me lo fai uscire, me lo fai entrare se vuoi, perché magari pensi che ti possa dare un tiro da fuori, me lo fai entrare al posto di Kelly a quel punto lì, fai rifiatare Kelly, che è stanco, e lo metti come quando giocavamo appunto nella difesa 3. Invece Kopp, veramente ieri è servito solo per prendersi fischi, perché non faceva altro che fare passaggini laterali, a volte addirittura al portiere, perché non li rischia neanche.
Sì, non rischia nulla, impalpabile.
C'era bisogno di altro, quindi io credo che ieri nell'ultimo quarto d'ora Spalletti abbia completamente sbagliato la lettura del match, poi il calcio è tale per cui fai i cambi, dopo 3 minuti sei sotto, buonanotte, finita. Tanto è vero che poi lui
è cambiata lì la partita.
Li ha rifatti ancora poi, cercando di mettere appunto Zegrova Openda, ma a quel punto non serviva più.
Te lo aspettavi più arrabbiato alla fine? Io me lo sarei aspettato un po' più arrabbiato, Spalletti.
Ah, questo non lo so.
Cominciandolo a conoscere, invece è andato su due aspetti, tanto così ci rifletti. A me ha colpito questo discorso che alla fine l'attaccante, poi giusto non prendere per sperperare denaro, se hai avuto, cioè Icardi l'ha respinto lui, no? Ha fatto proprio la croce dicendo no. Ne ha parlato a Monaco l'altra settimana, ma quello è un aspetto. L'attaccante non può essere un giocatore che gioca molto bene, cioè molto bene, che fa il suo sulla tre quarti, spalla la porta e poi quando si gira ti dà sempre il pallone, cioè non cerca mai, non ha il vizio del gol, diciamo così. Sotto porta ha sbagliato anche Openda, hai visto quel tiro deve spaccare la porta, entrare o beccare, far svenire il portiere, a mio avviso. Ma il secondo aspetto di Spalletti che mi ha colpito, onestamente questo è in negativo, è che quando vince, hai la qualificazione Champions, vinci a Parma, eccetera, ti dice, avete visto voi che dicevate che questa squadra non è bella, no?
Sì. So la formula che ha usato.
La formula. No? Diciamo, perché
dicevate che questa squadra andava in bagno, dai.
Andava in bagno, ahare, si dice in Toscana quando tolgono le giuste consonanti. E magari lo trova scritto sulla fronte di molti addetti ai lavori. Però poi ieri torna sull'argomento lui e ti dice che non riescono a dare di più. Cioè, il livello di questa squadra è più basso di quello che dovrebbe avere. E sta dicendo le nostre stesse cose, senza esasperare. Cioè, la qualità di questo gruppo, ieri, da chi ti saresti aspettato di più? Da tutti. Turan?
Sì.
McKennie, scomparso. Kalulu, là davanti. Perin?
Io penso, Antonio, molto, molto banalmente.
Poi diamo spazio ai vostri messaggi.
Sì, molto banalmente. Questa è una squadra che... quando gioca contro delle pari grado, per me l'Atalanta è una pari grado, l'Atalanta è una squadra che ha avuto una grossa crisi iniziale, ma è una squadra che poteva, in altri termini, gareggiare per un posto in Champions. L'anno scorso ricordiamoci che l'Atalanta arriva prima di noi, l'Atalanta è arrivata ai playoff di Champions, è una squadra che ha una rosa vera. Per me la Juve può vincere e perdere in maniera identica, questo, ma non è che è una mia opinione, sono i fatti. La Juve ha battuto la Roma, la Juve con l'Atalanta in campionato ha pareggiato e ha perso ieri, la Juve ha battuto l'Inter, la Juve ha pareggiato col Milan. Cioè, noi il vero tema che io credo che ci sta dando Spalletti, e spero che non si tolga dopo questa partita, è che quando affrontiamo le più deboli, o vinciamo o meriteremmo di vincere.
Posso aggiungere,
diciamo così,
una cosa?
Okay?
Se passiamo in vantaggio, cambia la partita.
Cioè, però, sinceramente... a parte che non devi passare in svantaggio, ma ieri è stato un caso, perché è stato un caso.
Sì, assolutamente.
Però, non è che noi ieri abbiamo affrontato una squadra che ha fatto le barricate. No. Ah, si è difesa in maniera intelligente, come ti capiterà, sì, perché se noi col Galatasaray andiamo a Istanbul e passano in vantaggio, la partita sarà questa.
Uguale.
Ma è normale che sia.
La penso
e se passiamo in vantaggio noi, probabilmente siamo noi a stare più indietro. Ieri per me la Juve, dove ha difettato molto, è stata proprio nella organizzazione. Cioè, noi nel secondo tempo, dove pure abbiamo avuto la fase centrale nettamente a favore, abbiamo passato interi minuti a faticare nel recupero palla. Non abbiamo dominato. Questo è un tema un po' più profondo rispetto a il centravanti, secondo me. Perché il centravanti ti può servire, a parte che secondo me ieri ci fosse stato anche chissà chi, non giocava titolare. Perché a meno che veramente decidiamo che Spalletti ritenga, al di là delle formule, David soprattutto, che lo sta rilanciando e che ieri secondo me non ha fatto una brutta partita fuori dall'area. Dentro l'area la Juve manca peso, ma questo Spalletti lo sa bene. E infatti non giochiamo per avere un centravanti d'area, che peraltro in parte noi avremmo nel momento in cui rientrasse Vlahovic. Quindi ricordiamoci che questa squadra senza il centravanti vero è diventato il secondo miglior attacco. Quindi Spalletti l'ha saputo valorizzare. E ricordiamoci che ieri...
secondo te ogni tanto esagera?
Allora, io ti dico questo. Eri allo stadio, quindi l'hai vista quell'azione molto bene. Se con Seisao alza la testa, noi passiamo in vantaggio su questa situazione qui. Rimessa laterale.
Rimessa laterale
di McKennie. Quindi addirittura sfruttiamo le rimesse laterali perché siamo così intelligenti da vedere i buchi. Con Seisao, bravissimo nel prendere a spallate Anor, che è più alto di lui, credo di 30 centimetri.
Sì, sì, sì.
E Anor, che va in crisi. Anor, giocatore, che era in crisi perché domenica viene espulso col Como. Con Seisao, intelligentemente, invece di fare l'egoista, vede chi, non David, non la punta, ma la mezzala che è riuscita a inserirsi, cioè Thuram, che avrebbe segnato a porta vuota. Fai che poi l'avremmo persa.
Ci sono
secondo
state situazioni di questo tipo.
Ma quella situazione lì, l'avessimo segnato, noi avremmo detto, ma quanto è brava la Juve.
Con Seisao, ti cambia la partita.
Alza. Con Seisao messo lì, tra l'altro in un momento lì, come attaccante centrale. Cioè, io ieri ho visto la Juve che non ha giocato peggio a livello di movimenti senza palla, di scambi, di altre partite. Ho visto una Juve che in troppe fasi non è riuscita a prendere in mano la gara e ha perso molta lucidità in questa fatica.
Spalletti parla però, aggiunge, non in questo caso specifico, a fine partita la personalità. Cioè,
sì.
Torna un po' su questi aspetti. Cioè a un certo punto deve uscire la voce piena da una squadra che vuole alzare il livello. Però ti fermo un attimo, sì. Paolo, perché sono arrivati tanti vocali. State rispondendo, fortunatamente. Bravi, bravi. Magari vi abbiamo stuzzicati e quindi per una volta siamo stati bravi anche noi. Abbiamo ricambiato giudizio sulla squadra, su Spalletti. Il giudizio per ora non cambia. L'ultimo messaggio che mi è arrivato, Enrico da Nizza in Francia. E oggi aggiungi Francia, perché magari era Nizza Monferrato. L'importante è non ripartire dall'ennesimo anno zero. Su Locatelli, ho sentito criticare Matuidi, Khedira e perfino Mandzukic, non mi stupisco più. Siamo milioni di tifosi, alle volte, delle volte una minoranza di noi è più rumorosa. Poi, Ildiz e Di Gregorio, passavi in scioltezza con loro, c'è poco da discutere. Luca, Spalletti fino ad ora, quando va sotto, va nel pallone. Questa è un'equazione che mi è passata,
questo è un tema vero,
mi è passata in testa e va un po' poi a cercare delle soluzioni senza esagerare, senza cercare neanche Rocchi in campo, anche perché c'era Fabbri. Ma sono veramente convinti, allenatore e Bremer, che hanno parlato che quello non fosse rigore? Perché è sorto questo dubbio. Abbiamo perso 3-0, quello hai toccato il pallone con le mani, e rigore. Sembrerebbe che Bremer abbia dato due versioni diverse.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, Cose di calcio XL, Antonio Paolino, Paolo Rossi in studio. Voi e Luca, è vero Luca, non ti avevo visto oggi, perdonami.
È che sono dimagrito.
Perché sei dimagrito. Hai tagliato i capelli? Per
no,
quello che sei
sistemato, hai fatto la
barba. Ah no, perché era una battuta, dai, era una battuta. No, sai che quando uno taglia i capelli snellisce un
sì,
po'.
Sì, esatto.
No,
esatto.
Ma guarda che in realtà hai perfettamente ragione.
Non lo so, ma magari
C'è un messaggio dell'editore.
C'è un messaggio dell'editore.
Che non ha il mio numero, ma mi ha chiamato lo stesso.
Esatto, che dice di non far intervenire Domenico Marocchino, che invece che
ci sarà in chiusura.
Allora, tra l'altro vi avverto che alle 14 chiuderemo. ma 14:00 e 14:30 prolungherò qui una mezz'oretta, passando poi il testimone a Luigi Schiffo con il suo colpo gobbo, e apriremo le telefonate. Quindi per chi vorrà intervenire 14:00, 14:30, una mezz'oretta su tutte le cose che abbiamo detto, quindi sicuramente uno spazio estremamente dedicato a voi. Allora, intanto ci scrivono dalla chat, da Twitch, ma Icardi, prima ne abbiamo parlato dell'attaccante, non è che non l'ha voluto lui Spalletti, secondo voi il Galatasaray ce lo dava 2 settimane dallo scontro diretto? Verissimo. E perché siamo andati a cercarlo allora? È questo che stona un po' come ragionamento, e te lo do per certo. Quindi l'allenatore o la società ci hanno provato, lui l'ha rimandato al mittente dicendo portatemi magari Colomani che è meglio, quindi la Juve ha cercato, e te lo deve dare il Tottenham che magari è l'avversario successivo? Cioè, capite che bisogna essere dentro le cose per capirle. La Juve aveva bisogno di un attaccante, avrebbe preso anche il miglior Paolo Rossi, confondendolo magari con quello forte. Detto questo, vocali, poi ci dobbiamo concentrare un po' sulla Lazio, perché sai, riscatto sì, sì, arriva domenica sera. La Lazio non è che stia andando benissimo, per fortuna, ma questo non vuol dire vittoria certa. Mi fai ascoltare qualche vocale? La domanda è sempre quella. Avete, abbiamo ricambiato giudizio sulla squadra, su Spalletti?
Buongiorno carissimi, che coppia, grande coppia. Volevo dire che sarebbe un peccato stare adesso a criticare Spalletti in modo esagerato.
Secondo me sarebbe sbagliato qualcosa ieri sera, in modo esagerato,
a partire dai giocatori per finire a Spalletti con i cambi. Però sono inciampi che ci fanno crescere. Questo è l'anno, non l'anno zero, questo è l'anno uno, e è l'anno in cui la squadra cresce. Il prossimo anno, con gli acquisti giusti, secondo me faremo lo step che adesso ci manca, purtroppo. Non è inutile girarci intorno. Possiamo fare partite top e vincere 3-0, come partite dove ieri sera ci è andato tutto storto, a partire dal vergognoso rigore, quindi cose che fanno crescere. Neanche con Cesao io mi metterei a criticare, perché dà l'anima in campo, ha grande qualità ed è anche molto sfortunato ultimamente, a parte che deve alzare la testa. Un abbraccio e forza Juve, Angelo da Frosinone.
Ciao Angelo, grazie. Che trio quando ci sei anche tu, ma lo diciamo con qualsiasi nostro ascoltatore. Mi sposto un attimo sulla pagella che è arrivata in questo momento. Hanno ricevuto la pagella del nostro, i marziani, del nostro Marco Sanfelici, che saluto, lo ritroveremo poi lunedì. Spiego a loro, cioè ai marziani, che una scrittrice di gialli affermò che 3 indizi fanno una prova. Se sbagli i cambi a Napoli, contro Lecce, a Cagliari e a Bergamo, e in 4 partite racimoli solo 1 punto, allora vuol dire che gli indizi fanno la prova schiacciante. O non sai cambiare i giocatori, o non lo sai fare sotto pressione perché stai perdendo. Gli indizi sono addirittura 4, roba da incriminazione.
Beh, è chiaro che quando che quando poi perdi e l'accumulo di situazioni fa pensare, i cambi sono un po' più problematici, sono un po' più difficili. Bisognerebbe mettere insieme a questo tutte le volte che Spalletti ha cambiato, ad esempio al 45esimo, e ha fatto bene. A Napoli in realtà lui non ha sbagliato i cambi, ha sbagliato proprio la formazione, cioè, ma l'ha detto lui, era tra l'altro abbastanza la sua prima parte, ha cercato di fare un esperimento che io non trovavo fuori dal mondo alla luce di quello che poi è lo sviluppo della Juve. Cioè, se ti manca un attaccante di un certo con certe caratteristiche, provi anche a spostare Yıldız al centro, perché Yıldız magari poteva essere un colpo di genio che ti garantiva gol in maniera diversa rispetto a quelli che lui sta facendo adesso. Non è andata. Io tra l'altro non avrei neanche buttato via totalmente, nel senso che l'avrei riprovato in partite più facili di quella di Napoli, dove noi siamo stati troppo schiacciati e quindi Yıldız era isolato. In una gara contro una piccola, io un Yıldız centravanti non l'avrei disdegnato, a maggior ragione fuori casa. E ieri a me quello che ha colpito è stato il fatto che i cambi siano arrivati, ripeto, nei 10 minuti in cui la Juve stava facendo bene e Boga stava iniziando, a parte che è partito subito benissimo perché ha dato un gran pallone con Cesao, però stava iniziando anche proprio a trovare i compagni che chiaramente non conosce ancora. E dopodiché non mi stupisce che sotto pressione la squadra non riesca ad avere i cambi giusti, perché sono più difficili da fare. Quindi io immagino che ieri, a un quarto della fine, quando Spalletti si sarà fatto questo pensiero, qua devo fare qualcosa di diverso. Perché? Perché dopo manca solo più un quarto d'ora. Perché se noi ieri avessimo continuato come stava andando e non si fosse comunque riusciti a segnare, perché nel secondo tempo noi non abbiamo avuto occasioni pure semplici, abbiamo avuto tante situazioni in area che si potevano determinare meglio, ma occasioni vere la Juve non ne ha maturate. Allora lui in quel momento lì ha deciso di intervenire, secondo me esagerando un po'. Soprattutto, ripeto, non capisco l'inserimento con Maines, perché lì, perché con Maines piuttosto lo metto dietro una punta e gli dico entra e tira, oppure, ripeto, dietro a fare il costruttore da dietro, ma premetterlo al posto di Locatelli, che non ha la stessa capacità di fare filtro e contemporaneamente,
soprattutto in quel momento della
lì,
partita,
ti rallenta il gioco, viene fischiato, ancora più paura,
deve
di
pensare a non sbagliare, esatto, e fare le cose ancora più semplici
era,
di quelle che fa.
Non aveva senso. Ma su quello aveva già avuto delle prove Spalletti.
Senti,
lo sapeva.
Che chiave di lettura ci tira fuori Luca. Se vuoi dimostrare a tutti, pensavo io e te, ma non siamo noi, ma Spalletti, che la società ti ha completamente silurato il mercato, non c'è bisogno di pigiare il pulsante di autodistruzione, mettendo giocatori che fanno, lui dice, pena e compassione, e quindi dice, è quasi una dimostrazione per dire, guarda, devo recuperare la partita, guarda, ho un po' di gente stanca, guarda chi metto, guarda che cos'ho.
Ma davvero?
È particolare come le chiave di lettura, eh? Però non è l'unico, Paolo.
No, ma però scusate, ma a me sembra queste robe qui mi sembrano delle interpretazioni, perdonatemi, io credo che Luca abbia un'intenzione molto più seria, cioè dicendo Spalletti vuole trovare una soluzione che non rientra, diciamo, nel novero di quelle che la rosa in questo momento gli sta dando.
Cerca una soluzione.
Non è che Spalletti vuol far vedere, cioè Spalletti se fa vedere, se Spalletti
va a casa anche lui.
Ma certo, ma ragazzi, non è che possiamo accettare di perdere 3-0 col Galatasaray e dire "No, però abbiamo trovato l'allenatore giusto".
Diventa sempre più complesso.
No, e quindi non scherziamo neanche.
Noi il preparatore giusto ce l'abbiamo. No, cioè, non ce l'abbiamo?
Spalletti cerca, però dobbiamo toglierci un po' da questa idea che sta tra il complotto e i bambini, secondo me, no? Cioè, un allenatore vuol far vedere alla società che non gli hanno fatto il mercato, così perde. Ma ragazzi...
E a volte il preparatore atletico che te li allena male, tipo quello che abbiamo noi, Mimmo Chelsea, lui te li mette in cattive condizioni. Guardalo.
Che maglia hai?
Cosa ti sei vestito? Fai le Olimpiadi? Stai partecipando con quale nazionale?
No. No, veramente va andare al lavoro fra un attimo.
Ma che maglia è? Ma che maglia è, Mimmo?
Hai messo tutti i marchi della Casertana? Ah, scusa,
no,
allora.
È la Casertana.
Ma sei sicuro? Non è che a me sembra il Basilea.
No,
sei sicuro? Casertana. C'è scritto
bella,
Casertana.
Bella. Blu Francia, Buongiorno preparatore.
Buongiorno.
Un giudizio da tifoso, dai, poi devi rimettere la tua che devi andare a lavorare, noi ti dobbiamo lasciar libero. Tifoso, perché mi hai scritto male, addirittura.
Male male perché la prestazione ci può anche essere, però quando dei limiti strutturali purtroppo vengono fuori e stanno venendo fuori un po' di volte. Tornano, ma non è che la partita di ieri è stata giocata male, oggettivamente la Juve oggi ha un'identità, ha un modo di giocare, un modo di stare in campo, ha una propositività rispetto a quelle che sono le situazioni di gioco e magari anche il modo di andare a fare la pressione, di andare a cercare la riconquista della palla secondo quello che è un'idea di Spalletti velocemente. Però è anche vero che purtroppo ti viene bene una volta, ti viene bene due, produciamo anche tanto gioco ma non tiriamo a porta, abbiamo poche vere soluzioni pericolosissime, cioè magari concludiamo pure ma non siamo mai veramente così pericolosi. Ieri si è visto, forse un po' di stanchezza, non lo so, forse è stato un po' sottovalutato la prestazione, ma per me male.
Domanda per Mimmo Chelsea. Guarda, stavo dicendo, come Mimmo Chelsea hanno già captato, si pensava che le squadre che hanno fatto il mondiale per club l'avrebbero pagato in termini di calo di condizione in stagione. Ci sarei arrivato, ci avevo pensato anch'io in questi giorni a una domanda del genere. A me sembra che ad oggi, anche per le altre squadre europee, questo non sia successo. Succederà, Severino?
No, perché hanno un vantaggio. Sono arrivate Dopo, quindi, hanno dovuto fare un lavoro diverso. Nel lavoro diverso c'è una modulazione dei carichi differente, che parte da carichi praticamente quasi di fine stagione, all'inizio della stagione, fino a salire gradualmente e poi da febbraio-marzo ritrovarsi in una condizione ottimale. Quindi no, non mi aspetto cali, mi aspetto una condizione crescente. Adesso vediamo però come è entrato Sinatti nei meccanismi della Juventus e come in qualche modo stia lui e Barges lavorando per creare magari le condizioni migliori e ottimali per affrontare il fine di stagione. Ieri però non mi è sembrato un calo fisico, ma mi è sembrato veramente una condizione più mentale, di approccio mentale alla partita.
Però già diverso da altri cali di concentrazione, non l'ho visto così tanto. Io penso che alla fine sia emersa la capacità difensiva organica, intelligente dell'Atalanta e quel tentativo non impaurito della Juventus di cercare ancora sull'1-0 la via del gol e del pareggio con dei limiti strutturali, come hai detto tu. Per non dimenticarmela, assolutamente sì, prego.
Mi permetti una riflessione? Allora, chi conosce un po' la filosofia di Spalletti, e qui dobbiamo dare merito perché è un allenatore capace di entrare bene nella testa dei giocatori, e lui cerca non solo la reaggressione, ma un modo di giocare rapido, veloce, 2-3 tocchi, cercando sempre una soluzione di superiorità numerica nelle variazioni di campo. Ok, questa è una filosofia che lui ha, creando quel famoso gioco del calcio relazionale, cioè andando alla ricerca di soluzioni di gioco che siano figlie anche di un rapporto che lui crea con i giocatori e che i giocatori devono creare fra di loro. Lui è arrivato a questo, però poi degli errori li abbiamo commessi lo stesso. Cerca l'uno contro uno lì dietro, cerca la pressione alta accettando i duelli individuali, che è una filosofia modernissima che recentemente hanno provato a fare anche lo stesso Motta, lo stesso Allegri, lo stesso Tudor. Secondo me cos'è che è cambiato rispetto a prima? L'approccio della squadra, una squadra che è più convinta di quello che fa, forse più vicina all'allenatore, forse più proiettata verso un certo di spirito di sacrificio, ma perché è lui che è riuscito ad entrare nella testa dei ragazzi. Il calcio relazionale si fa di questo. Qua Spalletti ci ha lavorato, poi ieri degli errori ci sono, perciò parlo di errori strutturali e non di errori tattici e quindi in questo senso anche di cali mentali, di cali psicologici.
Attenzione. Rimetti subito la tuta del preparatore, perché avevo pensato due domande. Una, mi ha impressionato e non pensavo potessero già scendere in campo, se me lo spieghi, se è normale, anormale, stavano benissimo, hanno controllato, hanno fatto dei test. Boga sicuramente, ma anche Holm sono entrati, cos'è passato, una settimana, 4 giorni da quando sono arrivati. C'era l'emergenza, la necessità di farlo, oppure perché si è rischiato più di altre volte con altri giocatori, oppure è normale? Perché io mi aspettavo i 15 giorni, mi era stato spiegato. Cioè arrivi, condizione, ambientamento, una settimana di test, magari con l'Inter, per vedere le risposte. Invece qui abbiamo visto un giocatore, Boga, nello specifico, pressione, però... corsa...
Tu mi facevi la stessa domanda 15 giorni fa, io ti ho risposto con molta schiettezza, bisogna vedere come arrivano i ragazzi, perché non sempre arrivano allo stesso modo in cui tu speri di trovarli.
Quindi ma come sono arrivati?
Ma magari sono arrivati anche bene, forse non sono al 100%. Ieri sicuramente era preferibile mettere Boganzi che Ildiz, che sappiamo che ha delle problematiche, era meglio mettere Olma anche perché non avevi alternative, João Mario è stato utilizzato nello scambio, quindi non è alternativa, mai utilizzato da Spalletti, non è alternative, quindi viene facile anche immaginare che lui abbia provato una soluzione diversa, cioè quella di mettere in campo dei ragazzi che comunque 15-20 minuti nelle gambe li hanno, cioè 40 minuti li hanno, magari non come vuole lui tatticamente, fisicamente, ma li hanno, e quindi è giusto impiegarli se ritiene opportuno che siano utilizzabili.
Senti, c'è Antonio, un raccomandato, il nome insegna, grande Mimmo, Antonio da Caserta, grande Mimmo, bella la maglia dei Falchetti, Caserta, come sta il Caserta, come andiamo, dice, e poi sono tifoso juventino e tifoso da Casertana, vedi, sui doppi binari, come si diventa famosi, come mai ultimamente non stiamo andando bene, questo tu non ce l'hai mai detto, la Casertana, e poi dice
della Juventus.
La Casertana, penso. Non
della
so.
Juventus posso parlare.
Ah, ok, della Casertana. Lo stadio lo rifacciamo? Chiede lo stadio perché vuole fare l'abbonamento. I lavori quando iniziano? Tu ci devi dare risposte.
Ci sarà uno stadio nuovo molto bello a
Casertana. Però dillo al presidente della Casertana che ci sono tanti juventini che tifano Juve e Casertana e quindi tu sei l'anello di congiunzione. Senti, anche Tudor aveva questi giocatori e avete voluto che andasse via. Attenzione, vedi.
Non noi, ma Paolo oggi è silenzioso, come mai?
No, è silenzioso, lo devo tenere.
No, ma mi fa ridere perché io a volte mi trovo ad avere un potere che non mi riconoscevo, no? Cioè, l'avete mandato via, ma chi l'ha mandato via? Cioè, io, te,
e prende la
Antonio...
prende la provvigione, capisci? Sullo stipendio.
Chi è che l'ha mandato via? La stampa?
No, dai. Cioè,
No, ma secondo me oggi è arrabbiato con me, non mi ha salutato.
No,
non
esatto.
No,
esatto.
Mimmo, no,
adesso
no,
te la fa difficile.
Adesso te la faccio difficile.
Vai, Paolo. Mimmo,
perché no, è un po' di tempo che non ti vedevo e quindi sono rimasto stupito di vederti sempre nella stessa forma mentre noi peggioriamo di ora in ora. Questo è, e questo mi ha creato un effetto. Ti volevo chiedere questo perché tu hai parlato, secondo me giustamente, di problema mentale. Se uno dei problemi mentali che ha la Juve, che, e tu magari me lo traduci anche nel modo che poi si ha di stare in campo, di correre meglio o peggio, è che quando noi andiamo sotto non riafferriamo la partita in tempi veloci e arriviamo alla frustrazione, perché io ieri francamente i due gol che abbiamo preso li ho visti come gol di resa, cioè Thuram perde una palla che non gli era mai successo nel corso della partita, non accorcia nessuno. La diagonale che fa Bremer è quella di uno che pensa al suo giocatore ma non vede che ce ne sta arrivando un altro, e Kalulu arriva in ritardo. Terzo gol ancora peggio, perché Bremer lancia così, tanto per lanciare, perdiamo la palla e non riusciamo neanche minimamente a schermarla. Allora ti chiedo se la Juve ha questo problema, cioè che se tutto funziona, ok, ma quando iniziamo ad andare sotto, questa squadra non si ritrova né mentalmente né con quelle spallate fisiche che a volte ti possono aiutare per ritrovarti.
Sai perché ti adoro? Perché tu parli di calcio. E allora parlare di calcio...
Sì, ma ha voluto anche cacciare Tudor.
Però per
favore... A me è arrivata notizia che sia stato Paolo Rossi.
Va bene, stiamo scherzando, non me ne voglia l'amico che ha scritto.
Però la questione è questa... La difficoltà di alcune squadre è esattamente questa, cioè quando io parlo di carattere, di personalità o di esperienza parlo di questo, cioè di quella capacità di gestire le situazioni difficili, e sono situazioni che non sono facilmente da inserire in un binario comportamentale, cioè capitano e c'è un'emozione. Perché la devo spiegare così, se no diventa complicata spiegare poi troppo tecnicamente. Ci sono degli stati emotivi. Questi stati emotivi purtroppo portano a delle reazioni. Reazioni che a volte possono darti un plus e a volte un minus. Ieri, come è capitato in altre situazioni, hanno dato un minus. Questo perché? Perché probabilmente, per esempio, ti faccio capire... Il rigore, che da regolamento è sacrosanto rigore, e non ci possiamo fare nulla perché il rigore è tutta la vita, non ci possiamo fare niente, in una condizione di calcio normale non sarebbe mai rigore. Ora Bremer l'ha spiegata con grande onestà, ha detto no, guarda, quello non è rigore per me, purtroppo il regolamento dice che è così e me lo devo tenere.
Dopo 10 minuti ha detto l'esatto opposto, quindi ha immediatamente rettificato, lo dico, faccio il giornalista, ma era
non
solo
lo so,
vicino.
Io chiedo l'intervista al momento,
ne ha fatta una a bordo campo. Una a bordo campo e una poi con noi. Alla mia domanda ha detto, cioè quasi come per dire: no, io ho lasciato intendere che per me questo non è rigore, anche da protocollo. Cioè, io da questo momento non voglio più sentir parlare di rigorini degli altri. Ma no, il calcio. Basta. Io ho chiuso, perché se no non aiuto neanche l'arbitro.
Ha ragione, perché è un dato di reale. Cioè, gli arbitri purtroppo hanno delle regole da rispettare, le devono rispettare, ci piacciono o non ci piacciono, sono quelle regole. Noi sappiamo di campo cosa significa, ma quando un giocatore in campo avverte quel senso di ingiustizia per una regola che non condivide, può avere una reazione negativa. Altri potrebbero reagire meglio. Sugli altri due gol, ti chiudo su questa riflessione che mi hai chiesto, c'è un ragionamento diverso. Quando tu cerchi il duello, quando tu cerchi una palla coraggiosa, che a volte non è coraggiosa ma è pericolosa, attenzione, perché c'è una sottile differenza tra la palla coraggiosa e la palla pericolosa. Se non hai quella tensione emotiva, perché è una tensione emotiva a tutti gli effetti, fai degli errori clamorosi. Il secondo gol è un errore clamoroso di tutta la difesa, come anche il terzo, ma sono errori individuali, non di collettivo. Cioè lì ci sono le letture sbagliate, perché giustamente Bremer mi dici va sulla sua palla e non guarda quello che succede dietro, ma lui deve preoccuparsi dell'avversario. Se accetto l'uno contro uno, devo sapere che il mio compagno sta facendo quello che devo fare io nel suo momento col suo avversario. Se non lo fa non è colpa mia, è colpa del mio compagno. Ma Spalletti queste cose le dice Gasperini, le dice lo stesso Palladino. Cioè gli allenatori con una mentalità aggressiva dicono a ogni giocatore: tu vai a fare il tuo, se gli altri non fanno il loro è colpa loro, non tua. Quindi Spalletti dovrà lavorare ancora su questi dettagli, perciò parlo sempre di errore strutturale.
Mimmo, noi qui vogliamo la provvigione, perché dal Brasile ci dicono che da quando intervieni lui tifa Juve e anche Forza Casertana, quindi se parliamo col presidente ogni abbonamento in più dobbiamo trovare, naturalmente stiamo scherzando.
Con lo stadio nuovo ne parliamo.
Con lo stadio nuovo saremo ospiti tutte le domeniche di Mimmo Celsi.
Ma guarda che lo stadio nuovo della Casertana è molto bello, perché ricorda molto quello della Juventus.
Ah, bene. Senti, cambia un po' la preparazione, perché ti hanno chiesto, visto che abbiamo fatto il mondiale per club. Ma adesso entriamo, sai che tutti diciamo a marzo capiremo. Bisogna forzare un po', bisogna mollare un po', bisogna anche ragionare con quelli che sono i nazionali, perché qualcuno ha visto come ha corso riscaldandosi Yıldız ieri sera, ma forse poteva giocare? Sarebbe stato un rischio? O forse pensa anche un po' al mondiale?
Sarebbe stato un rischio, perché se ha avvertito dolore agli adduttori è chiaro che il fastidio non sparisce. Poi bisogna capire se è un dolore generalizzato o localizzato, quindi se è un dolore acuto o non acuto. In questo caso ci sono delle differenze notevoli. Portarlo in panchina probabilmente è un dolore abbastanza acuto, che si sviluppa solo in alcuni momenti, con alcuni movimenti, e probabilmente hanno preferito gestire.
Sarebbe stato un rischio, perché ci ho pensato nelle discussioni pre-partita, metterlo gli ultimi 10 minuti, fossimo in caso fosse stato parità, magari per sfruttarlo per i rigori?
Probabilmente no, però c'è una finestra temporale che noi individuiamo con un range di sicurezza. È un timing di sicurezza che ci garantisce che il giocatore possa fare 8 minuti in totale sicurezza, però non cambia la preparazione atletica. Allora, io ieri ho risposto ad un commento su Instagram, su un post che ha fatto una testata giornalistica importante, commentando un allenamento fatto da Pintus Real Madrid con delle maschere particolari. Allora, per capirci, quello che voglio intendere io è ogni allenamento è un'area di test, cioè noi testiamo i giocatori in ogni singolo allenamento, abbiamo degli strumenti, io ho GPS, pantaloncini elettromiografici, rilevatore del lattato, alcune società hanno dei body scanner, hanno altri rilevatori diversi, quindi utilizziamo degli strumenti. È chiaro che non è che cambia la preparazione, viene adattata sulla condizione, sulla risposta del momento. Cioè se io in quella settimana o in quel lasso temporale individuo che c'è un calo fisico o c'è un miglioramento fisico, devo gestire le energie, quindi equilibrarle, controbilanciarle per creare un effetto duraturo positivo nel ragazzo, limitando il rischio di infortuni o il rischio di un calo fisico improvviso. Quindi non cambia la preparazione, ma la preparazione si adatta settimana dopo settimana, periodo dopo periodo, con grande coscienza da parte dello staff e del mister.
Posso fare un'ultima domanda? Mimmo, più in generale sto notando che molti allenatori iniziano a dare riposi molto sostenuti, cioè 3 giorni, poi vabbè l'ha fatto Allegri questa settimana, chiaramente approfittando del fatto che nel weekend il Milan non giochi, però allenatori che rinunciano al ritiro, cioè cose, come dire, Spalletti stesso ha parlato, no, della forma di riposo, quello invisibile,
l'allenamento invisibile.
Cioè, anche questo, ecco, volevo dirti, quanto, io ne ho fatti tanti invisibili.
Quanto incide in questo il rapporto allenatore preparatore? Cioè siete più voi a indicare all'allenatore guarda che è il caso di fermarsi un attimo, o l'allenatore avverte una sorta di situazione psicologica e chiede a voi se è il caso di fermarsi?
Allora, ti do una risposta diversa. Non decide né l'allenatore né il preparatore atletico, lo decidono i giocatori. Mi spiego meglio. Loro ci insegnano, ci dicono quello che hanno e ce lo dicono attraverso i comportamenti, gli atteggiamenti, le risultanze degli allenamenti, i dati che noi estrapoliamo dopo ogni seduta di allenamento. Quindi sappiamo se un giocatore è in una fase specifica di maggiore carico, tanto è vero che noi facciamo quasi tutti la scala di Borg. Magari qualche volta spieghiamo cos'è la scala di Borg, è proprio la fatica percepita dal giocatore. Perché si sta ragionando molto su, per esempio, l'assenza dei ritiri, che una volta era una cosa quasi obbligata, e a meno che non ci siano distanze proibitive, quindi o molte ore di viaggio, quindi si preferisce fare una trasferta dormendo in albergo, oppure eventualmente dare più giorni di riposo ai ragazzi, perché le partite giocate sono troppe. Conte ha ragione quando dice: molti infortuni sono figli non di una sfortuna, ma di una cattiva gestione dei calendari. È una cosa che io con voi sto dicendo da almeno un anno, se ricordo bene.
Non ci hanno ancora chiuso, quindi va bene, cioè quindi è accettata e tollerata com'è.
No, lo devono accettare perché è la verità dei fatti. Cioè, non è che lo dice Mimmo Celsi, lo dicono gli studi fatti da Eugenio Nicola Albarella, Pintus, è gente che comunque sta a certi livelli e lo ha dimostrato. Quindi non è che noi stiamo qui a raccontarci delle menate. La FIGC e la FIFA e la UEFA e l'associazione calciatori hanno fatto delle indagini su questo, delle ricerche che hanno prodotto dei risultati e dicono che il numero di partite purtroppo limita i tempi di recupero e quindi favorisce un certo tipo di infortuni. Se questa cosa non viene tenuta in debita considerazione, a me va bene che c'è qualcuno che ancora dice: ma gli recuperi non servono, no ragazzi, servono, punto. Se non conosciamo il tipo di sport che stiamo allenando e facciamo le scuole calcio, io eviterei a qualcuno, riferimenti sono voluti, chi ascolta magari lo saprà, mi dà fastidio pensare che lavorate in una scuola calcio e pensate che la stessa cosa sia per una Serie A. La Serie A va a determinate velocità e intensità e produce degli stress specifici. Non possiamo immaginare che i tempi di recupero non siano funzionali, si giocano 90 partite all'anno, insomma c'è da recuperare.
Grazie Mimmo, alla prossima.
Ciao Mimmo.
Vatti a allenare, che ti ho visto un po' in condizioni precarie.
No, sto bene.
Lo so, forse parlavo di me. Ciao, alla
ciao,
prossima.
Ciao.
Tutte le volte che la Juve gioca in casa, noi andiamo in casa di Mimmo Celsi.
Cose di calcio.
Cose di calcio. Paolo, ma ti ricordi che domenica c'è la Lazio, vero?
Sì.
Ah, ok. Anzi, no. Ve lo ricordate che c'è la Lazio?
Anzi.
Poi mi spieghi bene questo anzi. Perché arrivano anzi, Tiziano D'Alecco, l'allenatore buono ce l'avevamo ed è stato mandato via Calci per prendere il profeta del calcio. Lì è finita la Juventus. Poi rigore farlocco, poi dopo Lecce si è detto: se giochiamo così ne perderemo poche. Cagliari, Atalanta, tre indizi fanno una prova. Di cosa? Non so, ditemi voi, poi risponderemo e magari interverrete anche in colpo gobbo. Paolo, Spalletti con gli uomini che ha sta costruendo una Juve dominante. Buongiorno, propongo di togliere il numero 8 a Cummanes, indegno, Michele da Verona. Poi, signori, dobbiamo fare analisi concrete. Nel primo tempo ho contato almeno 5 palle gol, di cui alcune clamorose. Manuel vi ascolta da Pisa, grazie a te. Scusate, non riesco a leggerli tutti. Poi, siamo tanti, siete bravi, ci sono i vocali. Non me ne hai fatto sentire neanche uno, ma come si fa? Fammeli ascoltare. Non è colpa di Luca.
Buongiorno Luca da Terni, se mi devo ripetere, ma questo è il problema. Cioè, se tu ieri sera avessi avuto l'attaccante che fa quello di mestiere, la prima punta che è bravo sui colpi di testa fisicamente, col tempismo giusto dell'attaccante, poi è chiaro, non serviva un fenomeno, bastava uno che lo facesse di mestiere. La Juventus davanti ha un falso 9 che è Jonathan David, una seconda punta da spazi, tipo velocista che è open da, che non vede neanche tanto la porta, tra l'altro, quindi ha bisogno di diverse occasioni. Purtroppo ieri sera, come in altre partite, è mancato solo ed esclusivamente il gol. E poi dopo, se tu queste partite sei sul 0-0 nonostante 9 occasioni nitide o 0-1 per un rigore più o meno regalato, e poi vedi il risultato finale, ti sei aperto e loro in contropiede hanno fatto i gol.
Mettete tutto insieme quello che stiamo dicendo.
Non abbiamo avuto 9 occasioni nitide.
No, nitide 9, no, mi sembra proprio
cioè,
no.
Ragazzi, diciamoci le cose come stanno. Il primo tempo abbiamo avute 4 grosse, secondo tempo 0.
Forse
occasioni.
Quella
cioè,
di occasione, quella di Open Dan da solo, che sparato.
Sì, 3-0 al 93.
Sì, dico, dire, la conteggio.
Anche perché era comunque defilato, ma l'occasione per me è con Seisao, arriva solo davanti al portiere,
sì,
deve toccarla o può superare carne secchi, non ci riesce. McKennie si trova la palla da calcio d'angolo, eccetera, eccetera, però insomma.
C'è un dato però positivo: Holm credo abbia già gli stessi minuti di Joao Mario, chi riesce a sorriderci. Massimo, questo è Daniel. Massimo da Pistoia, la mia sensazione, tema interessante, che mi tengo caldo e trattiamo noi di cose di calcio XL oggi con Savi Carlone, che pensava di essere già in semifinale. Ieri mi scriveva, cantava, ballava e poi invece è tornato sulla terra lì nel suo ufficio. Ciao Savi, buongiorno.
Ciao Savi, ciao. Sentite stavolta?
Ah, benissimo. Sì, guarda, si è comprato la poltrona nuova, la felpa nuova, gli occhiali nuovi, il microfono nuovo. Ci devi dire un pensiero nuovo allora anche.
Non ne ho tantissimi, anzi ne ho uno proprio secco.
Dai.
Abbiamo 12-13 giocatori in rosa, punto.
Paolo, cosa vuol dirci? Cosa vuol dirci l'intelligenza artificiale di Savi Carlone?
Ma che alcuni non li conta, direi a naso, non li conta come affidabili, però questo, allora, questo è un tema...
E tu pensi che abbia ragione o torto? Secondo me ha ragione.
Secondo me all'oggi la direi diversamente, che Spalletti ha fatto una cernita, alcuni li ha provati... anzi, alcuni non li ha provati per niente, vedi Joao Mario. Alcuni li ha provati, sembrava averli rivitalizzati e non è così, vedi con Miners, perché con Miners noi
ci ha provato.
2 mesi fa parlavamo di un con Miners che comunque dietro, per carità, sono troppi 60 milioni da spendere per un difensore, però intanto stava funzionando, poi è sparito dai radar. Alcuni li ha provati e ormai mi sembra che sia anche un po' esasperato, Zegrova e Openda. E quindi ha fatto una cernita. E oggi dirsi che siamo solo 13 significa mettere dei limiti veri. Cioè, se Savi ha ragione, la Juve ha dei margini molto stretti per riuscire ad arrivare dove deve arrivare.
Può essere anche questo un tema.
E ieri un po' si è dimostrato. Io penso che ieri quei 13 che aveva li ha gestiti male.
Visto che fattura ti ha presentato, tu che le studi, le fatture, trovi clienti tramite Radio Bianconera, gente che ti chiama, sì. Juventini, se volete contattare, dove ti devono contattare, Savi?
Cercate fattutto.com.
Fattutto? Cercate... Fattutto.
Non sì, 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 c'è un cliente che è entrato, è stata una cosa bellissima. Raccontala. La racconto, insomma. Un sabato, perché noi comunque diamo assistenza, anche il sabato un cliente chiede assistenza, lo chiamo... E poi gli ho detto, senta, ma per curiosità, questo era di Livorno, lo chiamo e gli ho detto, per curiosità, come ci ha trovato? Fa, no, perché io seguo sempre Radio Bianconera. Uno dei vostri parlava l'altro giorno.
E parlava col tecnico che gli riparava le lavatrici. Io gli ho detto,
quello dei vostri ero proprio
era
io.
Proprio
fa,
io.
No, fa, io avevo un altro software, ho detto, per uno juventino, questi soldi in più li spendo volentieri, poi non è che sono grandi soldi.
No,
e quindi ha messo proprio nel codice sconto, ha messo Juventino, perché noi avevamo detto per scherzo, mettete quello, fa, infatti mi state chiamando subito, ho detto, vedi, deve essere stato il caso.
Ed era uno, quindi... Paolo, sai che lui produce il software per fare le fatture.
No, io pensavo che fosse...
E questo ha detto, da quando l'ho conosciuto ha iniziato a fare le fatture.
Oh, vedi. Cioè, quindi sei uno strumento anche anti-erosione, diciamo, in qualche maniera.
Esatto.
Ti ringraziamo a nome dell'Italia, perché se tutti pagano, magari paghiamo un po' di meno.
Riusciamo a pagare, anche le Olimpiadi,
sì, sì, sì.
Che
grazie,
mangiano sì, in tanti. Sono 100 e passa. Quanti sono? 195 atleti. Va bene. Senti, al di là di tutto, un tema trattato dagli amici che ci hanno scritto è quello di Miretti. Perché ieri Miretti non ha giocato? Perché non hai puntato ad andare avanti in Coppa Italia con la formazione di Parma? Ecco, ieri mi hanno scritto tanti questo e adesso uno mi ha tirato fuori il nome di Miretti che non avevamo citato. C'è un errore di formazione, di fondo, nei cambi, prima, durante e dopo? O c'è il problema che siamo 13 discepoli e lì il dio del calcio ha dovuto, come lo definite voi, non è offensivo, deve scegliere?
Allora... Su Miretti voglio dire una cosa che per me è anche un po' preoccupante. Nelle probabili formazioni che leggo qua e là, comunque non lo vedo quasi mai negli 11 della partita Juve-Lazio. ditemi che probabili formazioni avete voi che possano smentire, cioè smentitemi cortesemente su questa informazione qua.
Che secondo me invece gioca perché riposa McKennie, diffidato.
Ok, ok. Io ho diverse formazioni invece che dicono perché. Perché non ha giocato? Allora forse perché doveva giocare tutta la partita contro Lazio. Incrocio le dita su questo, perché le sostituzioni che ho visto fare mi sono sembrate quelle di un allenatore che dice vabbè, tanto non segniamo neanche se andiamo avanti fino alle 3 del mattino. Facciamo giocare quelli che abbiamo, che sai mai che uno mi tiri fuori anche qualcosa di decente, invece hai preso altri due gol. No.
E mai quindi... l'idea di mettere insieme due pseudo bravi, belli, pimpanti attaccanti? Perché anche questo è un altro...
Un'altra sfumatura. Il problema è che è passato da 1 a 0 invece che da 1 a 2 per riuscire a recuperare la partita, perché ha tolto David e non ha messo nessuno davanti, poi dopo è entrato Openda, no?
Quindi... E allora Savi, spiegami un po', qual era l'idea in quel momento lì? Io penso che...
vi dico che cosa penso da allenatore. Okay,
ah, fa le fatture, fa l'allenatore.
Sì, sì,
se scrivete allenatore vi fa lo sconto.
Se siete allenatore faccio... Allora, io vi dico cosa penso da allenatore.
Vai.
Un allenatore è normale che abbia nella sua testa, quasi sempre, un po' di giocatori sicuramente titolari, un po' di giocatori sicuramente panchinari e sicuramente tribunari, che sono anche sereni in questa scelta qui, se vogliamo. Poi, dove ci sono anche i soldi di mezzo, a volte qualcuno lo fa solo per lo stipendio. E alcuni giocatori che sono lì nel limbo di fasce, dire potrebbe giocare, però se lo tolgo magari è il primo cambio. Gatti è un pochino in quel cerchio in questo momento, ok? Cosa succede però? Che quando tu ti trovi nelle condizioni di dover far giocare, perché nei cambi un panchinaro che nella tua testa è un panchinaro e che quindi tu dici non dici non può giocare, ma dici se gioca devo fare delle alchimie, poi fai le alchimie, inizi a fare lo scienziato e metti dentro le formazioni che sono tutte quante girate, svitate, ricomposte, riscocciate, perché per te quel giocatore se lasciato in un certo punto da solo eccetera può costituirti più che una soluzione, un problema, ma lo devi mettere per forza perché l'altro che sta giocando non ce la fa più. A me è capitato sia di vederlo fare da tanti allenatori, sia ogni tanto di farlo anche a me, lo dico. Ieri, secondo me, e Paolo l'ha detto, ha un po' storto la squadra a un certo punto, molti hanno criticato le sostituzioni, perché voleva tenere non una soluzione, ma evitare il problema che gli dava mettere quel certo giocatore che aveva buttato dentro. Questa cosa per me è un segnale un po' preoccupante, perché ti dimostra che sa che ci sono alcuni giocatori che sono poco affidabili o... carte della disperazione che butti e dici ma speriamo che qualcosa mi convinca.
Savi, questo no? Mi sembra praticamente scontato a questo punto, non so cosa ne pensa Paolo.
Ma io ci provo a leggere anche altro, nel senso che il ragionamento che fa Savi lo trovo molto raffinato e è giusto, nel senso che credo che ci siano giocatori di A, di B e di C, cioè come fasce in testa d'allenatore. Poi ci siano due situazioni, una è la mossa della disperazione, quella che puoi fare a 3 minuti dal termine, qualcuno la fa anche alla fine del primo tempo, se ritiene che la situazione è disperata. E poi c'è il colpo di genio. Io ho avuto l'impressione che ieri Spalletti abbia pensato al colpo di genio, che per me è una situazione legittima. Io non condannerò, perché altrimenti non pagheremmo gli allenatori tutto quello che paghiamo. Chiediamo anche questo. Colpo di genio è quando tu... tra virgolette, bleffi, cioè puoi provare qualcosa di importante che hai in testa tu e che non ti riesce. Cioè, i Spalletti, se ieri noi pareggiamo quella partita con McKennie centravanti, oggi Spalletti sarebbe il genio del calcio. Lo vogliamo dire?
E ti voglio dire una cosa, Paolo, mi aggancio proprio a quello che stai dicendo. Alla domenica sportiva, dopo Juve-Napoli, Ciccio Graziani, che tutto è tranne che juventino, disse sono molto felice per Spalletti perché oggi ha fatto dei cambi che se non avesse portato a casa il risultato tondo che poi ha portato a casa, l'avremmo tutti massacrato. Anche in quel caso fece dei cambi che erano un pochino più difensivisti, sai, tolgo un centrocampista, metto un difensore, tolgo un attaccante, metto un centrocampista, eccetera.
Però non è anche purtroppo... per preparare la squadra che ha intenzione di mettere l'ultimo quarto d'ora, cioè li fa in maniera un po' terapeutica, con tempistiche magari leggermente più lunghe? Io la vedo
però
così dal campo.
Però tu non
mi
dire che hai visto giocatori entrare con una straordinaria fame, voglia di dimostrare.
Quello è un altro aspetto,
cioè, questo,
Savi.
È il vero problema.
Questo è il vero problema. Bravo.
Ecco, questo, capito? Cioè, questi che poi entrano dentro, giocano un po' sulle uova, cioè dice vabbè, sono un dipendente della Juventus SPA,
mi hanno detto di entrare,
esatto, no, cioè ho preso il gol, vabbè, prendo il gol. Anche lo stesso Holm sul gol, quello del cross di Bellanova che la toccano in tre con i tacchetti, poi anche lì quella è una serata in cui devi prendere gol strani, no? Ma io vedo che lui dice vabbè, c'è Calulu davanti a me, perché devo farmi lo strappo di chiudere sta diagonale, tanto c'è già, e quello invece lì fa gol dietro Calulu, no? E lui non ha fatto la chiusura, cioè questa cazzimma, no? Questa voglia di questi altri nuovi li vedo, e anche un po' i panchinari li vedo quasi un po' rassegnati a dire ma sì, tanto sappiamo che giocano gli altri, no? E questa è una cosa che purtroppo dal punto di vista gestionale è una brutta gatta da pelare per un allenatore.
Ci scrivono, ci scrive Baggio Baggeri, ma poi domenica quando vinceremo 3-0 tutti diranno che vinceremo lo scudetto, che Spalletti è bravo, che era una tappa quella di Bergamo, e qualcuno sottolinea questo, se me lo spiegate, se mi aiutate, qualcuno dice Spalletti ha sbagliato in che cosa? A pensare alla partita di Coppa Italia come se fosse un turno di campionato. Cioè doveva giocarlo con un'altra cazzimma, con un altro atteggiamento, modo più deciso.
Ma non è vero.
No, scusa, anche Savi, secondo me.
Ma no, ma ieri io quando... Adesso a me piace essere onesto con me stesso. Io quando ho detto la formazione ho detto sono molto contento. Perché se io non avessi... La dico sul peggiore in campo, cioè su Bremer. Bremer che ieri oggettivamente è andato nel pallone, ero felice di vederlo in campo, perché se tu togli Bremer a questa squadra, e Bremer tendenzialmente le statistiche te lo dicono che noi abbiamo una media punti con Bremer e una senza, se lo togli dall'inizio stai mettendo un fattore di rischio notevole. Ieri la Juve ha messo una formazione per 9 undicesimi uguale a quella di Parma, con Perina al posto di Gregorio perché è portiere di Coppa, e Gatti invece che Yıldız. Io farei piuttosto dei ragionamenti sul fatto che noi abbiamo cambiato modulo e che Spalletti abbia messo due esterni nel centrocampo a 4 che ieri mi sembravano non propriamente nella fase migliore di spinta, cioè Calulu e Cambiaso. Però Juve ieri giustamente, cioè Spalletti le ha fatte le prove di turnover massiccio, le ha fatte a Monaco, ha fallito,
sì, con un atteggiamento diverso,
se lo poteva permettere, e non ha pagato un prezzo carissimo. E se a Monaco quella risposta, la risposta fosse stata diversa, cioè se a Monaco con Miners o Openda avessero funzionato, ieri sarebbero stati titolari. E invece non è andata così. E quindi ha ragione Savi, siamo in 13. Ma dire che oggi siamo in 13 a febbraio è grave, perché 13 sono molto pochi.
Di quei 13, faccio il cattivo, Savi, per te, in quei 13 ci metti anche Cambiaso? Penso di sì, non voglio essere così cattivo, però... Sì, sì. Però che tipo di rendimento ti aspetteresti da Cambiaso? Perché nella lettura di ieri della partita io ci vedo Cambiaso sbagliato, non ti ho cambiato col Parma, hai detto l'autogol, è un momento, ti porto un po' più avanti, incastrati in mezzo al campo e aiuta il centrocampo, perché ieri è venuto a mancare un po' il faro di Thuram in quella che è la costruzione, al di là di quel slancio d'entusiasmo dopo pochi secondi che poteva magari portarci anche in vantaggio. Lì lo schema di provare sempre qualcosa di diverso al calcio d'inizio c'è, lo leggo, lo vedo e lo so onestamente. Savi,
allora metto Cambiaso perché lo devi mettere e non hai neanche grandissime alternative. In questo senso il giocatore dovrebbe recepire un certo tipo di fiducia e di risposta da parte sua, che magari però non ha, e tu non hai alternative, quindi non puoi farne a meno. Infatti nelle formazioni che vedo, le sto vedendo un po', Cambiaso c'è anche domenica, quindi è sicuramente uno di questi, anche per forza maggiore, insomma, non puoi far molto.
Scusa, mi devi togliere la curiosità, ma che formazioni guardi? Perché io lo tolgo Cambiaso per farlo, ma sto scherzando, no? Poi sei libero di guardare. No, adesso mi dici, l'ha scritto Antonio Paolino. No, io ti dico lì metto Cabal, Cambiaso, ritorna Yıldız, così parliamo anche un po' di Lazio, ma è ancora troppo presto forse per farlo, visto che non abbiamo visto niente in mezzo. Siamo quasi in chiusura.
Posso fare una domanda a Savi? Ha maggior ragione sui 13 cambi. Farei fare questa valutazione. Cioè, tu da allenatore sai bene che le sostituzioni di cui si parla abbastanza poco quando non, cioè, quando sono normali, quando non, non incidono particolarmente. Però io credo che in un gruppo squadra abbiano un peso molto forte, perché io sono rimasto folgorato dalla risposta di Kalulu che ha fatto la tua domanda in Champions League, quando gli hai detto: ma Kalulu, non hai perso un minuto? E lui ti ha risposto: bene così, così. Io le voglio giocare tutte, arrivo a casa più felice. Quindi i giocatori la pensano così. Non credo che i giocatori ti vengano a dire: voglio stare fermo, fammi giocare di meno, a meno che abbiano dei problemi molto seri. Allora, ieri il primo cambio che Spalletti fa è Boga per Gatti, molto chiaro. Cambi il modulo, metti un giocatore, devi recuperare il risultato. Gatti ti serve poco, anche perché non sta costruendo bene, e metti un dribblomane che in effetti entra subito palla in profondità con Seisao e una serie di colpi di genio. Ma quelli dopo, ed è qui che ti chiedo, che cosa hanno pensato Locatelli e David? Perché dal punto di vista dello sviluppo del gioco...
Interessante.
Secondo
interessante.
Me ha tolto, dal punto di vista dello sviluppo del gioco, non della, della resa, dello sviluppo del gioco, ha tolto i due che facevano di più. È questo che io non ho capito ieri. Perché David, se lo vai a vedere, è presente in quasi tutti gli scambi che noi facciamo davanti, e Locatelli è presente in tutte le fasi, possesso e non possesso. Cioè, se volevi cambiare altri per il rendimento, ce n'erano. Quindi qual è la ratio di cambiare loro due e addirittura dire alla squadra: adesso mi recuperate la partita senza un attaccante vero?
Io quando ho visto quei cambi lì davanti alla TV ho detto: boh, ha capito che stasera non si segna neanche con le mani, e quindi a un certo punto va bene, giocate voi altri e fatemi vedere che più o meno potete stare in campo. Poi questa è stata la mia idea.
Però scusa, cioè, Sami, ma tu c'hai Zegrova, c'hai Openda, cioè, che poi infatti fa entrare subito dopo. Cioè, hai gente a chi, se vuoi proprio dire: oh ragazzi, non segniamo manco con le mani, metto almeno uno che si deve riscattare, l'altro che dribba l'uomo. Cioè, qual è il senso di mettere
Paolo non
Holm
li vede.
Per David? Cioè, questo è il punto.
Paolo non li vede. Quando un allenatore non vede il giocatore, perché ne ha anche un po' magari le palle piene di occasioni sprecate, eccetera, e non ti vede, non ti vede. È vero, noi abbiamo ragione. Ti dico io, ad esempio, io personalmente, senza il Diz, la coppia davanti la proverei a buttare. Perché comunque hai un equilibrio di squadra,
ci sta,
che tiene.
Ci sta.
E ti dico di più, che la partita di ieri noi l'abbiamo giocata molto bene, è stata una bella partita di calcio, tutta uomo su uomo, colpo su colpo. Lui probabilmente voleva svuotare i difensori centrali per fare in modo che gli altri entrassero. Infatti c'è stata un'azione che David, che è molto bravo in questo, è venuto tanto dentro e mi sembra con Seisao è andato forte alle spalle, poi l'azione si è vanificata, no? Quindi dal punto di vista dell'idea, della prestazione, eccetera, la Juve ha corso tanto. Su quei due cambi la mia sensazione è stata quella di dire: vabbè, sentite, non tanto stasera, bisogna sperare che arrivi un rimpallo, eccetera. Invece i rimpalli li abbiamo presi contro, abbiamo preso il 2 e il 3-0.
No. La Juve
posso fare un piccolo saluto, Paolo, perché anche qui, certo. Antonio, perché sì. c'è un'altra roba, a tutti e due lo dico, che è molto carina. Ho un amico romanista che si chiama Emiliano, che mi ha pregato di salutarlo perché mi ha fatto una testa così dicendo: mi raccomando che c'è la Lazio, sai quanto ci tengo. D'accordo?
Giriamo il messaggio al comune di Bergamo, va bene? Va bene, grazie. Noi salutiamo anche, me lo chiedeva in precedenza, chiedo scusa, ma tanti messaggi, la priorità è il campo, ma non volevo dimenticare, ricordando un tifoso che è scomparso all'età di 40 anni e quindi c'è il dolore di un amico che ci ha scritto in precedenza. Lo faccio con piacere nel ricordare una persona che però purtroppo non c'è più. Grazie Savi Carlone. Quindi
grazie a voi.
Ciao, quando Savi. Si fa una fattura e non vinci, devi chiedere il credito, il rimborso, come si dice.
Puoi chiedere la nota di credito.
Sì, lo possiamo fare col tuo modello di fattura.
Certo.
Allora scrivete: sempre. Voglio il credito da Savi Carlone. Ciao. Vi faccio una domanda senza polemiche. Spalletti, che gioca senza punte, può essere vista come una provocazione stile Allegri Giuntoli per non aver ottenuto una torre offensiva? Marco da Philadelphia, Non ti faccio dare la risposta, fammi vedere la faccia.
No. Ma perché? Ma uno si deve, se li deve tagliare?
No.
Se li deve tagliare,
no,
ma per far dispetto alla moglie. È il vecchio tema, no?
Ma è un pensiero lecito.
Cose di calcio.
Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Paolo Rossi, Antonio Paolino, ultima mezz'ora. Fra un po' anche Domenico Marocchino, perché siamo sotto di una rete a zero. Allora mettiamo... L'avrebbero messo Marocchino, no?
Sì, sì, quei casi, sì, Marocchino, ma certo.
Poi lui vive,
avrebbe cambiato la partita.
Assolutamente.
Assolutamente.
Ci cambia,
assolutamente.
Ce l'abbiamo già?
Anche con le stampelle giocava.
Sì, ma quando? Io faccio il papà di Marocchino che dice, ma quando? Un tempo? Una volta?
No, ma
ce l'abbiamo già in onda?
No, non ancora.
Allora oggi ha preso anche l'aperitivo. Buongiorno, il mio parere è che un Panzer ci avrebbe fatto comodo. Io avevo sperato in Dusan, il colombiano, oltretutto non sarebbe costato molto. Volete sapere cosa vi dirà Marocchino? L'ho già letto. Di Spalletti abbiamo detto. Andiamo ad ascoltare un po' di vocali. E intanto ricordo, alle 14 salutiamo Paolo Rossi, mezz'ora prima di colpo gobbo quest'oggi. Spazio alle vostre telefonate, vocali, e poi introduciamo davvero, anzi adesso introduciamo davvero il tema stavo dicendo Marocchino, no, il tema Lazio.
Ragazzi, sempre Antonio da Genazzano, e volevo dire una cosa in merito, per quanto riguarda Spalletti, è un grande gioco, la Juventus ha fatto una crescita esponenziale, quindi nulla togliere. Dopo, ricordiamoci che dopo un quarto d'ora, 20 minuti, potevamo già essere 3-0, quindi se con Cesao, invece di fare la cosa contraria, dalla passa la palla a Turam, o Turam dopo 10 secondi fa gol, stiamo parlando di tutt'altro. Il problema di Spalletti è uno soltanto, che a un certo punto sembra che vada in confusione totale e stravolge letteralmente la squadra. Sono i cambi, in effetti anche con il Napoli, ragazzi, tutti abbiamo io anche per primo ho detto che cambi sta facendo, poi è andata bene, ma ieri era da mettere Boga, come ha fatto, da togliere McKennie e far giocare Openda e David insieme, perché tanto David ha fatto anche una buona partita, ma non la butta dentro neanche con le mani. Questa è la verità, ragazzi, non la butta dentro neanche con le mani. Ieri
Grazie.
Ma neanche Openda, però, Cioè, io sono il primo che avrei voluto vedere insieme. Ma neanche Openda. Cioè, non è che abbiamo troppe certezze.
La probabilità
se
di
mai Davide, ultimamente, un po' di gol li ha fatti. Openda, proprio niente.
Lo avrebbero messo Marocchino. Trapattoni avrebbe pensato.
Marocchino ci avrebbe fatto vincere la partita.
La partita.
Ieri.
Marocchino, sì. È vero o è falso quello che diciamo? Siamo ruffiani o no?
Ma
buongiorno.
No, buongiorno innanzitutto.
Ciao Domenico. Ma tanto poi Domenico avrebbe giocato anche nell'Atalanta, quindi tu avresti vinto comunque, sì, alla fine.
Io quando ho giocato nell'Atalanta ne ho prese 3 a Torino.
Ecco.
Mi marcava Antonello Cuccureddo, mi ricorderò sempre.
Cosa ti ha detto?
Una grande soddisfazione, perché arrivando dal settore giovanile della Juventus poter giocare contro la prima squadra in una partita di campionato era gratificante, ecco, insomma, si tornava un pochettino a casa. Poi di Coppa Italia ne ho vinta una, quella che abbiamo battuto 3-0 il Verona.
Certo.
Mi incuriosisce, perché da questi spunti...
Scusa Domenico, ma in che anno hai giocato contro la Juve tu, con l'Atalanta? Che stagione era?
Io mi confondo gli anni, però aspetta, io a Torino sono stato dal 79 all'83, dall'80, 4 anni.
Quindi 78-79?
Ecco, penso 78.
Che, scusa, adesso vado a memoria, ma perché era il giorno del mio compleanno. Tripletta di Virdis?
No.
No?
No, me ne sarei ricordato.
Forse.
Voglio premettere una cosa, che Virdis è stato un grandissimo giocatore, inespresso nella Juventus, non solo per cause proprie, ma per un insieme di cose, ma ci fosse adesso.
Ci fosse adesso. Che cosa aveva Virdis più di Openda?
No, cioè.
mi nascondo dietro il microfono.
No,
spiegamelo.
Parecchie cose, faccio difficoltà a soffermarmi su una specifica. Beh, innanzitutto vedeva la porta, ma poi non era. Vedi, ho visto un pezzo di partita, i filmati e tutto. Non mi ha disturbato una cosa, ecco, mi ha disturbato che l'egoismo dentro l'area. Io capisco che un attaccante deve sentirsi gratificato se fa gol. Ma con Sensao, con Davids, no, con Thuram a libero a fianco, senza portiere, senza nessuno in porta, ma perché non gliela data, scusami? Cioè, dentro, cioè, il grande Barcellona insegnava, e non solo il grande Barcellona, insegnava che dentro l'area un passaggio in più a volte non è sbagliato. E questa voglia
devi essere abituato, però devi essere abituato.
Questa voglia di essere protagonista con un gol, un po' mi dà fastidio, anche se ripeto che con Sensao è un giocatore che mi piace tantissimo.
Scusa, Domenico, ma secondo te lui l'ha visto o era o testa bassa non l'ha proprio visto?
Non ci ha neanche pensato.
Lui l'ha intravisto, ma il suo obiettivo era fare gol, capito?
Tornare al gol.
Mi pare abbia tirato di destro, che non è il suo piede.
No, esatto, esatto.
Okay. Tra l'altro ricordiamo che Carnesecchi è sicuramente fra i tre portieri più forti d'Italia.
Sì, sì.
Io sospetto ancora un po' a dirlo, secondo me fanno un errore. Ecco, se, guarda, forse fra i due. Ci metto Donnarumma davanti, ma Carnesecchi, oltre a essere elegante, è un bel ragazzo, che tutto fa.
All'ultima azione Opendassi ha mangiato un gol tirando al terzo anello che non esiste, Franco. Volevo tornare a quel ricordo, perché con te è bello anche questo, ti abbiamo il lunedì, il venerdì, è talmente bello che aggiungeremo dei giorni, ma è meglio di no.
Meglio di no,
caro Domenico. Che cosa ti ha detto qualcosa in particolare d'avversario Cucureddu in quella circostanza? Raccontaci un po' di quella volta.
Allora non era, no, allora
prima
non
di entrare era, negli spogliatoi.
No, allora non era come adesso che è ridicola la cosa che si mettono le mani davanti per dire anche guarda forse dovevi andare lì. Cioè io capisco mettersi le mani davanti se uno dice guarda voglio io stasera finita la partita vado a conoscere in un modo un po' particolare
ballare,
la moglie di
dice.
Quel giocatore del mio avversario. Allora lì ci sta perché uno lo legge e poi lo fa. Durante la partita
e magari stava dicendo quello.
Guarda, il Dalai Lama che voglio scomodare dice sempre che viviamo in un'epoca dove conta di più quello che metti sulla finestra che quello che c'è in casa. Cioè viviamo di un'apparenza che non ha sostanza. Ma cosa vuol dire mettersi davanti alla bocca per dire qualsiasi cosa banalissima? Ma cioè, che senso ha? Cioè, è come che senso ha a livello pubblicitario, e non me ne voglia chi si occupa di pubblicità, a mettere il 99 su qualsiasi cosa, 4,99, 9,99, 199, ma cioè cos'è, una presa in giro, 99, perché uno dice che costa 99 quella cosa lì, quindi la prendo, perché se invece di costare 4,99 costa 5 non la prendo. Sfido poi l'euro, il centesimo dato indietro, cioè, voglio dire, no? Cioè viviamo in un'epoca dove andiamoci calmi, cioè vediamo un po' le radici, non quello che ci fanno vedere.
Che cosa c'è dentro la scatola Juve? Sai che è un concetto che esprime spesso Spalletti, una scatola rigida, morbida, molle, che può sprofondare.
È in costruzione, è una squadra in costruzione, una squadra che l'allenatore ci sta mettendo del suo. Diciamo anche che la partita ieri, la prima mezz'ora, se la Juventus era sul 2-0 non c'era niente da dire. Quindi il calcio non è fatto dalla quantità dei tiri in porta, dalla quantità delle occasioni, è fatto esclusivamente da quante volte la palla entra oltre la riga della porta e completamente e va dentro.
Questo ce l'hanno detto in tanti, quindi
ecco,
condividono.
Ecco, si vede la mano dell'allenatore. Si vede alla grande la mano dell'allenatore, che non ha la bacchetta magica, perché è un conto impartire degli ordini, un conto essere dentro e metterli in pratica, oppure anche essere dentro per comunicarli più direttamente. Però si vede parecchio la mano dell'allenatore. Chiaro che tre punti in più o tre punti in meno dipendono da un lavoro. È la punta di un iceberg. Per fare tre punti in più o sei punti in più devi fare dei lavori sui giocatori molto lunghi e molto prolungati, e deve cercare di ridurre una cosa che nel calcio è poco riducibile, la distrazione. Quando tu andavi a scuola e la tua professoressa, il tuo maestro diceva a tua mamma: un bravo ragazzo, ma si distrae.
Potrebbe fare di più. diceva anche...
No, Napoli si distrae, la distrazione. Il gol che abbiamo preso sul secondo palo dopo quel, non so se c'era Calulo o chi c'è, è dovuto a una distrazione, è dovuto a una posizione del corpo un po' particolare, ma è difficile perché noi ragioniamo da fuori sui movimenti, mentre dentro i movimenti sono fatti 100 volte di più come velocità quello che noi ragioniamo da fuori, quindi diventa molto difficile poi in campo, cioè è molto più facile analizzare da fuori che metterlo in pratica in mezzo, però arriva da una distrazione, ha perso l'uomo, l'uomo gli è partito le spalle, ha perso l'uomo.
Però forse lì eri proiettato alla ricerca del pareggio, è arrivato il secondo gol. Cioè,
no.
Testa
no,
o croce, no?
Lì era un cross a parallelo alla linea di porta.
Di Bellanova.
Piccola,
Bellanova da destra.
Sull'area piccola e chiaramente l'ultimo che per stare in posizione di zona, quindi in rettilineo con gli altri, deve guardare il suo compagno di squadra. Ma automaticamente se guarda il suo compagno di squadra davanti... perde di dietro perché è attento a guardare davanti e perde di dietro. Perde, e quindi corre quel rischio lì. Corre quel rischio lì, che è anche umanamente possibile non essere lì al 100% su quello che arriva da dietro. Però è un motivo per cercare. Adesso bisogna cercare, secondo me, di allenare delle cose che sono. Non so come dire, in controregola, come anche il rigore. Cioè uno si deve allenare, probabilmente legato, con le braccia legate, perché ti viene spontaneo un gesto incondizionato alzare le braccia mentre fai un movimento, perché c'entra la coordinazione. Adesso quello dentro l'area non lo devi più fare, onde per cui ti devi allenare per non farlo, cioè metterti in una situazione di stress, di situazioni di gioco dove tu devi ricordarti come prima cosa non usare le braccia, cioè o usarle solo in un determinato modo.
Domenico, cosa è mancato alla Juve dal punto di vista dei singoli ieri? Cosa si aspettava da quella formazione che non mi sembra così sbagliata, per fare risparmiando Yıldız che doveva riposare, hai pensato a questa partita per averlo in campionato? Cosa sbagliato? Che cosa è mancato?
Bisogna partire da un presupposto che è una rosa che non può competere su tre competizioni. Non è in grado di competere su tre competizioni. Può competere su due, su tre è tanta roba. Cioè, su tre è tanta roba perché subentrano dei margini di errore, degli affaticamenti psicologici, delle concentrazioni e cose di questo genere qua. Cosa bisogna fare?
Dal punto di vista dei singoli. Per buttarla dentro però devi aiutare magari anche un po' di più, io torno sempre un po' lì, ne abbiamo avute le occasioni nel primo tempo sicuramente. Dico, che idea aveva con quella formazione di chiedere qualcosa di diverso a chi? Quando ho visto Calulu molto avanzato, quando ho visto Cambiaso messo
molto
in
avanzato.
Molto avanzato, cioè cercava di far girare più legna nel motore?
Anche cercava di contrastare una squadra molto forte dal punto di vista fisico, con grande corsa, con grande capacità polmonare, che l'Atalanta se è in condizione e mi pare che il Palladino l'abbia messa in condizione. Poi sai, ha cercato anche di modificare qualcosa, cioè, quando tu sposti alcuni giocatori in altri ruoli, in altre posizioni, a parte che non sono posizioni distanti, non è che sposti un libero o un centrale a fare il centravanti, sposti un esterno un po' più avanti o un po' più indietro, quindi non è che oddio gli cambi chissà che cosa, però sai, un po' più avanti, un po' più indietro può cambiare, e anche adattarlo a essere un po' più, diciamo, a relazionarsi con più posizioni in campo, che è un po' quello che con Spalletti si sta vedendo.
Questo è il lavoro che sta provando a fare, sta anche parzialmente riuscendo.
Questo mi pare che il lavoro che stia, pare che sia una parte del lavoro che sta provando. Poi ci sono le situazioni e le disattenzioni. E il calcio è fatto di episodi, sarà una frase storica, ma è fatto di episodi. E purtroppo è fatto di episodi e delle volte, ripeto. Però se gli episodi sono due, allora comunque devi cominciare a riflettere su
quello.
Se un episodio è il rigore con la mano alta e perdere l'uomo alle spalle, allora...
Io ti propongo questa lettura di ieri. Io vedo una Juve che forse anche perché pensava a un certo tipo di Atalanta, che mi è sembrata molto adrenalinica, cioè poco capace di ogni tanto rallentare, ogni tanto accelerare. Ha cercato di giocare, come a dire, io so che l'Atalanta fa questo, ci mettiamo nella... E nel primo tempo noi andavamo più veloci di loro, in qualcosa. Nel secondo tempo ci sono mancate un po' di energie, perché tutta la prima parte del secondo tempo noi facciamo molta fatica a recuperare palla, e nell'ultimo quarto d'ora, francamente, la Juve non ce ne aveva più. Un po' per la sfiducia, e un po' perché... perché questo... risultato. Perché noi abbiamo... Cioè, quando ho visto nel primo tempo che l'uomo che aveva corso di più nella Juve, statistica, era David... Beh, non è così normale che ci sia un attaccante che corra così tanto. Vuol dire che tu gli hai chiesto tanto. Ecco, io trovo una Juve un po' adrenalinica, che se però poi non riesce a passare in vantaggio, non riesce a dire, vabbè, adesso però gestiamo diversamente. Un po' monocorde.
Ma ha cercato di, probabilmente ha cercato di essere adrenalinica per poter poi sfruttare gli spazi dopo, se riusciva a fare gol. Avesse fatto gol, probabilmente... avrebbe cercato di ragionare un pochettino di più, ma è sempre difficile, noi ragioniamo teoricamente, cioè alla fine della fiera, a prescindere di quello che puoi fare o decidi di fare in relazione anche a quello che ti lascia fare l'avversario o che ti fa l'avversario, dipende dalla capacità di commettere meno errori, come quando fai un tema, anche se vai leggermente fuori tema ma non commetti degli errori di grammatica stratosferici, porti a casa un 6 al 7. Se tu invece fai un discreto tema e sbagli 3 errori di ortografia a livello pazzesco, tu prendi 4. Quindi l'una e l'altra cosa devono cercare di essere messe in pratica, cercando di ridurre gli errori, sia dal punto di vista dell'impostazione, della scelta, della tattica. Cioè, e come fai a dire? Cioè, io sono sempre ogni tanto per la tattica del muerto, ma lo dico sempre solo io, hai capito? Cioè, io dico ogni tanto, facciamo credere all'avversario di essere bravo, che commetta questo errore, non facciamogli cambiare idea subito, perché quando uno commette un errore non devi subito fargli cambiare, perché sennò puoi prendere le contromisure su di te. Lascialo un attimino credere e poi dopo, se poi lo freghi, ma noi ragioniamo seduti con le freccette, con le idee, con le cose. Un conto e poi metterlo in pratica.
Ti volevo chiedere questo.
Ma voi mi dovete dare qualcosa in più.
No, ma certo. Ma questo...
Le sentite solo da me.
No, ma questo è un vecchio film. Era un po' che non le richiedeva. È serio che è andato in disgrazia, Antonio. Ma, ultimamente ha speso un po' in agnolotti in Barbera.
Aspetta.
Era da un po' di tempo che non ci chiedevi più soldi.
Dove vai stasera?
Anzi, lo dico. Stasera sono ospite al Juventus Club di Casale Monferrato.
Risotto. C'eravamo andati insieme. No, non siamo andati insieme.
No, fanno il pesce. Stranamente fanno il pesce.
Fammi chiedere una cosa, Domenico.
Vai a Sanremo e ti fanno la panissa. Questo non lo so, vabbè, comunque va
bene. Visto che saremo insieme a Sanremo, mi hanno detto che c'è proprio la panissa. La
però
sera
la
che
panissa
ci sei tu.
Ligure non è quella di Vercelli, è un'altra roba.
Ma tu fai il vigile, farai il vigile a Sanremo.
Vabbè, vedo un po' di ignoranza gastronomica qui, però adesso la mettiamo a posto.
Dimmi un po',
Domenico, io ho questo cruccio, perché su David c'è... Mi sono messo in testa che David è l'unico giocatore altruista che noi abbiamo. Perché, e mi chiedo se siamo preparati a questo.
Perché gli fa
perché
comodo, dico
con
io.
Con Seisao, Yıldız, Thuram, McKennie in parte, ma McKennie perché è naif, perché McKennie sa anche giocare con gli altri. Cambiaso. Noi abbiamo tutta gente, non parliamo di Zegrova, Boga, abbiamo tutta gente che pensa molto a se stessa.
Bravo.
Siamo preparati a David.
Bravo. I chilometri che ha fatto, li ha fatti perché Gironzo le fa a fare sponde. E allora è un
è più facile fare sponde. È un limite anche per uno che deve fare i gol.
Può essere anche un difetto, ecco. È un pregio, ma può anche
bravo,
essere.
Bravo, restituisco il bravo che perché così si chiude il cerchio. Bravo,
no,
finalmente dici la verità.
Nel senso che cioè il fatto che gli altri non recepiscono questo, lo recepiscono in parte e ragionano un pochettino, un po' troppo egoisticamente, come ha fatto con Seisao in quell'occasione lì, che è anche giusto farla, non sono drastico, ripeto, non voglio criticare il giocatore. però hanno una tendenza, diciamo, hanno un 65% di egoismo e un 35% di collettivismo. Davis invece è l'opposto, ha addirittura un 70% di collettivismo e un 30% di egoismo. Bisognerebbe bilanciare un pochettino, ecco, insomma, cioè il più grande giocatore con cui, secondo me, che ho visto che aveva il 50 e lode, il 50 e lode, cioè in tutti e due i casi il massimo era Roberto Bettega. Bettega, se doveva fare gol lui, lo faceva o tentava di farlo. Se capiva che non poteva farlo dove c'era qualcuno piazzato meglio, lo serviva con intelligenza. Quindi non è una, cioè, stiamo parlando,
Trezeguet
aveva il 90% di egoismo e il 10% di collettivismo.
Io avrei detto il 99 e l'1, però
95, sì, no,
95, 95, dai,
95. Sì, sì, sì. Sentite, siamo arrivati alla fine, purtroppo. Mm. Poi tu ti devi far bello per questa sera e bisogna impegnarsi.
Ma neanche Europa mi fanno bello.
Un grande, solo noi ce l'abbiamo marocchino due volte.
Ma quando tu entri in questi club, ti portano in trionfo. Come
sai cos'è famosa Europa? Tanto facciamo un po' di storia.
Ecco.
Sì, per il santuario.
Ma no, per una cosa specifica, per la Madonna Nera.
Santuario della Madonna Nera, sì.
È santuario della Madonna Nera. Ed è un santuario che è stato costruito intorno al 1200-1250, dal 1200 al 1300.
Ma durante la settimana fai anche la guida turistica?
Sì, secondo me sì.
No, non è faccio la guida turistica, cerco di conoscere il territorio.
No, io so che in alcuni pullman ho visto Domenico col microfono a dire: guardate a destra, c'è il santuario.
E a vendere pentole,
Domenico, hai 50 mestieri diversi, ma è questo.
Domanda seria. Perché mi sta scrivendo l'editore, non so cosa tu vuol dire. No. No, mi scrive sempre a quest'ora, lunedì e venerdì.
Tu sei un cimbro. Vabbè, vai.
Avete, non voglio essere provocatorio o essere cattivo. Secchi, 10 secondi a testa. Non abbiamo parlato di Yıldız. Siamo dipendenti da Yıldız o non ci siamo accorti dell'assenza di Yıldız in questa partita?
Ma quella è una notazione che ha fatto Massimo Mauro. Io preferisco.
L'ho fatto Antonio Paolino adesso. Scusate.
Sì, lo so, nel senso l'ho letta due giorni fa qua. Che ha detto che la cosa più bella che ha fatto Spalletti è essere indipendenti da. Ma sai, io sono dell'idea che non bisogna essere.
Si sta preparando la bomba.
E né indipendenti da nessuno. Bisogna. Che la moglie ti faccia il letto, per ogni tanto saperlo anche te fare. Ecco, quindi non è.
Vabbè. Bella chiusura che ci crea un sacco di problemi. Grazie, Domenico.
La tua risposta me la darai. Ringraziamo lo sponsor che dietro batti panni di Casale Monferrato.
Io dormo su un'amaca. Ecco.
Numero uno. La chiusura, dormo su un'amaca, è la migliore.
È la dimostrazione.
Tienti qualche battuta per Sanremo, perché verrà anche l'assessore al commercio.
Attenzione,
al commercio,
attenzione.
Inventiamoci, porta attenzione. Qualche pentola da vendere.
La pentola pressione
di Domenico Marocchino o l'Agostina, quale preferite? Ti saluto perché sta squillando. È l'editore, sono le 14.
Ciao Domenico.
Io saluto anche Paolo.
Ciao,
bella,
ciao,
puntata,
ciao.
Bella puntata.
Ci si vede domani, ore 12.
Ci si vede domani
ore 12 in campo.
Ah, in campo! Mi ha convocato. Io stavo dicendo, ma domani è sabato.
Noi siamo dipendenti da te domani. No, altro che il tizio.
Devo andare. Ciao, no, ciao. Io mi fermo, caro Paolo. Io mezz'ora con voi. Mi metti Let's Goal? Ce l'hai? Preparalo. Let's go!
Let's go!
340-5425-324, adesso sì, chi vuole partecipare scriva Let's Goal, vediamo il vostro numero di telefono, il vostro nome e vi richiamiamo mezz'ora prima di colpo, gobbo e tanti vocali. Non ne ho ascoltato neanche uno, pochi, perdonateci.
Ciao, ciao.
Ciao, a domani alle 12, Paolo.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.